Ciao e bentornati a un nuovo episodio della serie Poesie in Italiano, la serie del podcast di Italianglot attraverso la quale analizziamo insieme il significato e il vocabolario delle più belle poesie della letteratura italiana. Vi ricordo che sul mio sito italianglot.com troverete un foglio di lavoro con l'analisi della poesia che vedremo oggi, del vocabolario e anche tanti esercizi per migliorare il vostro italiano attraverso l'arte. In questo episodio voglio presentarvi una poesia bellissima e anche un po' triste di Giovanni Pascoli, uno dei poeti più importanti della letteratura italiana, vissuto tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, che si chiama 10 agosto. Per capire però il significato di questa poesia, devo raccontarvi brevemente un po' dell'infanzia traumatica di Giovanni Pascoli. Era nato nel 1855 in Emilia-Romagna, per la precisione a San Mauro di Romagna, che oggi si chiama San Mauro Pascoli proprio in suo onore. Quando aveva solo 11 anni, una tragedia sconvolge lui e la sua famiglia. Il 10 agosto del 1867 suo padre Ruggero stava tornando dalla fiera di Cesena in Calesse. Allora non c'erano le automobili, ma c'erano questi piccoli carri trainati da cavalli, quando improvvisamente qualcuno lo uccide con un colpo di fucile. L'assassino non verrà mai scoperto. Pascoli ha dedicato diverse poesie a questo evento tragico che ha segnato per sempre la sua vita, e una di queste è 10 agosto, che non solo è la data della morte di suo padre, ma è anche una giornata particolare, perché la sera del 10 agosto, conosciuta anche come Notte di San Lorenzo, è la notte delle stelle cadenti. Nel cielo notturno si vedono tante stelle cadenti perché la Terra in quel periodo dell'anno attraversa uno sciame di meteore chiamato sciame delle Perseidi. Ora che avete tutte le informazioni sufficienti per poter apprezzare 10 agosto, che Pascoli ha scritto nel 1896, quindi circa 30 anni dopo di quel tragico giorno, possiamo cominciare. Adesso vi leggerò l'intera poesia così come è stata scritta da Pascoli e poi ve la tradurrò in italiano non poetico. Il mio consiglio per voi è quindi quello di concentrarvi sul vocabolario che utilizzerò io e sul bellissimo significato di questa poesia. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini, e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là, come in croce, che tende quel verme al cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra, che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse perdono, e restò negli aperti occhi un grido, portava due bambole in dono. Ora là, nella casa romita, lo aspettano, aspettano invano. Egli, immobile, attonito, addita le bambole al cielo lontano. E tu, cielo, dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, oh, d'un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché sì gran pianto nel concavo cielo sfavilla. San Lorenzo, io lo so perché così tante stelle nell'aria tranquilla ardono e cadono. Perché un pianto così grande sfavilla nel cielo concavo? La poesia comincia con Pascoli che parla direttamente al giorno di San Lorenzo come se fosse una persona. E infatti leggiamo San Lorenzo, virgola, io lo so perché. Possiamo sia dire io so perché, sia io lo so perché. Questa seconda forma con lo è un po' più enfatica. Ma cosa dice Pascoli al giorno di San Lorenzo? Io lo so perché tanto di stelle nell'aria tranquilla arde e cade. Tanto di stelle è una forma poetica, non la usiamo nell'italiano di tutti i giorni, e vuol dire una grande quantità di stelle, o anche tante stelle. Attenzione quindi che nel testo originale abbiamo una parola singolare, tanto, così come una grande quantità di stelle è singolare, la parola quantità è singolare, quindi in questi casi i verbi sono al singolare, arde e cade. Ma se usiamo così tante stelle è al plurale e quindi per questo usiamo i verbi al plurale, ardono e cadono. Ardere vuol dire bruciare. E in effetti quando le meteore entrano a grande velocità nell'atmosfera terrestre si riscaldano, prendono fuoco e cominciano ad ardere, a bruciare, ed è per questo che le vediamo risplendere nel cielo, brillare nel cielo mentre cadono. Perché sì gran pianto nel concavo cielo sfavilla, cioè perché un pianto così grande sfavilla nel cielo concavo. Pascoli paragona questa pioggia di stelle cadenti ha un pianto che sfavilla, un pianto che risplende nel cielo. Usa il verbo sfavillare che letteralmente vuol dire emettere faville o scintille, che è quello che fa una fiamma quando qualcosa brucia. Ad esempio, il fuoco nel camino sfavilla, cioè emette faville, scintille. In senso più ampio possiamo però usare il verbo sfavillare nel senso di risplendere, brillare con una luce intensa. Quindi Pascoli paragona questa pioggia di stelle cadenti a un pianto risplendente, luminoso nel cielo, perché quello è un giorno triste, è il giorno in cui è morto suo padre e quindi il cielo sembra triste, sembra piangere. E lui dice anche che il cielo è concavo perché sembra come una cupola concava che è rivolta verso di noi. Ritornava una rondine al tetto. L'uccisero. Cadde tra spini. E l'aveva nel becco un insetto. La cena dei suoi rondinini. Una rondine ritornava al tetto. L'uccisero. Cadde tra le spine. Lei aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Quella sera una rondine tornava al suo tetto, cioè al tetto di un edificio dove lei aveva fatto il suo nido e dove l'aspettavano i suoi piccoli, i suoi rondinini, quando qualcuno l'ha uccisa. Uccisero è il passato remoto di uccidere e cadde è il passato remoto di cadere. Quindi la rondine tornava al suo nido quando qualcuno l'ha uccisa e lei è caduta tra i rovi, cioè tra cespugli con piante piene di spine. Ella aveva nel becco un insetto. Ella è una forma che non si usa più nell'italiano colloquiale ed è rimasta quindi come forma letteraria. Oggi diciamo lei. Quindi lei, la rondine, tornava al suo nido e portava nel becco un insetto, che era la cena per i suoi piccoli, per i suoi rondinini. Ora è là, come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano. E il suo nido è nell'ombra, che attende, che pigola sempre più piano. Qui, come vedete, non vi ho dato un testo alternativo perché Pascoli non usa forme obsolete o particolarmente poetiche. Ora è là, come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano. Ora la rondine è là, senza vita, con le ali aperte, come se stesse in croce. La rondine, come avete intuito, rappresenta il padre di Pascoli che viene ucciso mentre sta tornando a casa, ma in questi versi c'è anche un riferimento a Cristo che è morto in croce, è stato crocifisso e aveva una corona di spine sulla testa. Anche la rondine è come se stesse in croce ed è caduta in un cespuglio pieno di spine. E nel frattempo, mentre è là senza vita, il suo nido è nell'ombra. È nell'ombra perché questa tragedia ha oscurato, ha tolto la luce dalla vita di quei piccoli, i rondinini, che aspettano la loro madre, attendono la loro madre che non arriverà mai. E quindi il nido pigola sempre più piano. Pigolare è proprio il verso dei pulcini o dei piccoli degli uccelli nel nido. Pascoli usa il singolare, il nido pigola, ma in realtà il nido rappresenta chi c'è dentro, sono gli uccellini che pigolano. E quindi è una forma poetica. E all'inizio i piccoli pigolano forte perché aspettano la loro madre, hanno fame, ma più il tempo passa, più si rassegnano al fatto che la loro madre non arriverà mai e quindi Pascoli dice che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido. L'uccisero, disse perdono. E restò negli aperti occhi un grido. Portava due bambole in dono. Anche in questo caso non c'è molto da cambiare rispetto al testo originale. L'unica forma un po' più poetica è negli aperti occhi. In italiano corrente diremmo negli occhi aperti. E in questi versi Pascoli dice che così come quella rondine è stata uccisa mentre tornava al suo nido, anche un uomo, cioè suo padre, è stato ucciso mentre tornava al suo nido, cioè a casa sua. E mentre muore, il padre di Pascoli dice perdono. Disse perdono. Disse è il passato remoto di dire. Anche in questo caso c'è un riferimento a Cristo che prima di morire chiede perdono per i suoi peccati e per quelli dell'umanità. E restò negli aperti occhi un grido. Dopo la morte, gli occhi del padre di Pascoli restano aperti. Restò è il passato remoto di restare. I suoi occhi sono rimasti aperti con un'espressione sconvolta, stupita, perché non si aspettava di morire. E quegli occhi aperti sembrano quasi una bocca che grida. Quello sguardo sconvolto è come un grido di dolore. E portava due bambole in dono. Così come la rondine portava un verme, la cena dei suoi piccoli, così Ruggero Pascoli portava per i suoi figli un dono, un regalo, due bambole che erano per le sorelle di Giovanni. Ora là, nella casa a Romita, lo aspettano invano. Egli immobile, attonito, addita le bambole al cielo lontano. Ora là, nella casa solitaria, lo aspettano invano. Lui, immobile, attonito, protende le bambole verso il cielo lontano. Ora là, nella casa romita, lo aspettano invano. Ora là, nella casa solitaria, lo aspettano, aspettano invano. Qui abbiamo l'aggettivo romito, che ha la stessa origine della parola eremita, cioè un uomo che vive in solitudine, un uomo solitario, e in effetti questo aggettivo obsoleto che non usiamo nell'italiano corrente vuol dire proprio solitario. E quindi ora là, nella casa solitaria, i figli di Ruggero Pascoli lo aspettano. È una casa solitaria perché in effetti Pascoli e la sua famiglia vivevano in una casa un po' isolata, in campagna. I figli aspettano il padre invano, cioè inutilmente, perché ormai il padre non tornerà più a casa, perché è morto e lì immobile, non si muove, attonito. Attonito è un aggettivo che viene dal latino attonitus, che voleva dire stordito, confuso dal rumore del tuono. E oggi ha ancora questo senso di confuso, stordito, sbalordito. Ad esempio, un uomo resta attonito quando qualcosa lo sconvolge così tanto che non riesce più a muoversi né a parlare, non ha reazioni di fronte a questa cosa sconvolgente che gli è successa. E il padre di Pascoli è immobile, attonito, è ancora sconvolto, il suo sguardo è ancora sconvolto e non tornerà mai più a casa. Ed è lì che porge al cielo, tende verso il cielo le bambole che portava per le sue figlie, così come quella rondine tendeva verso il cielo il verme per i suoi rondinini. E tu, cielo, dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, oh, d'un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male. E tu, cielo, dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, oh, inondi di un pianto di stelle questo atomo opaco del male. Pascoli parla al cielo come se fosse una persona che è triste, che sta piangendo, perché sta osservando la sofferenza che gli uomini causano ad altri uomini sulla terra. Quel giorno un uomo innocente, il padre di Pascoli, è stato ucciso e quindi il cielo piange per questa malvagità che regna sulla terra e inonda di questo pianto la terra. Inondare vuol dire proprio far arrivare grandi quantità di acqua in un certo posto, ricoprire completamente di acqua qualcosa, e il pianto del cielo inonda la terra, bagna completamente la terra. Per Pascoli quindi abbiamo da un lato il cielo, che appartiene a una serie di mondi sereni, tranquilli, pacifici, e dall'altro la terra, che non è affatto pacifica perché c'è tanta violenza e sofferenza. Pascoli è abbastanza pessimista, ha una visione pessimista della realtà. E mentre il cielo è infinito, immortale, la terra è finita e mortale. Gli uomini continuano a morire e quel giorno è morto il padre di Pascoli. Quindi, mentre da un lato abbiamo il cielo infinito, dall'altro abbiamo una terra che Pascoli descrive come un atomo opaco del male. Non solo è finita, ma è minuscola, piccolissima, insignificante come un atomo. Ed è opaca perché non brilla, non c'è luce sulla terra. Ed è un atomo opaco del male perché sulla terra regna la malvagità e l'ingiustizia. Spero che questa poesia vi sia piaciuta e soprattutto vi sia stata utile per migliorare il vostro italiano. A tale proposito, su italianglot.com troverete un foglio di lavoro con tanti esercizi per praticare il vocabolario e qualche elemento di grammatica che abbiamo trovato nella poesia di oggi. Diventando membri di Italianglot, non solo avrete l'accesso a tanti contenuti come questo, ma supportandomi mi consentirete anche di continuare a produrre sempre nuovo materiale per voi. Grazie per avermi seguito e a presto. Ciao!